Ospite il maestro Salvatore Biazzo. Ciao Salva, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e due.
Buonasera Salvatore.
Eccoci Ciao. Qua, grande apertura di Napoli Talk con Salvatore Biazzo. Caro Salva, stiamo parlando insomma di questo mercato che entra anche nel vivo, lo stiamo raccontando già da questa mattina dalle 8 su Radio Tutto Napoli, e pare che alla fine il giocatore più vicino, almeno in questo momento, poi sappiamo cambia tutto, questo ragazzo del Verona, Giovane, per restare sulla pronuncia insomma portoghese, lui brasiliano, e ho parecchi dubbi Salvatore, insomma, perché poi sarebbe più una seconda punta, un giocatore che forse può sostituire pure Højlund per qualche minuto visto il momento emergenziale, però un giocatore che è tutto da forgiare, nonostante non sia giovanissimo. Antonio, 2003,
sì, 2003, 22 anni,
2003, non si è poi così giovani. Salvatore Biazzo,
eh beh, se lo dici a me sarei addirittura un neonato, ma a parte questo, ma insomma, cioè, voglio dire, è un calciatore che abbiamo anche avuto modo di vedere, di valutare, eccetera. Non ci è mai sembrato un, come dire, un fenomeno, o comunque un calciatore che arriva, lo metti in campo e ti fa la differenza, perché nella situazione attuale con la Juventus domenica e poi il 28 contro il Chelsea, dove ti giochi veramente l'ingresso, cioè il cammino in Champions, non l'ingresso da nessuna parte, gli spareggi, francamente non lo so, insomma, ecco perché è saggia la decisione di tenersi sia Lucca e di tenersi sia Lang, forse soprattutto Lang, perché tra l'altro Lang è uno che ha esperienza a livello internazionale, non è che non abbia mai giocato una Champions, anzi in Champions ha pure segnato.
Ecco Salvatore, secondo te è il momento di lasciar partire un giocatore come Lucca, no? Anche per fare un parallelo tra lui e Giovane, potrebbe essere più pronto Lucca in questo momento, ecco, proprio per la causa azzurra, nonostante non abbia avuto poi tanto minutaggio, non abbia brillato? Ad esempio a me, per spirito, per atteggiamento, non è dispiaciuto nella trasferta europea di Copenaghen. Per fare anche un paradosso, posso permettermelo di dire che è piaciuto più Lucca che Højlund a Copenaghen. Poi non so, a prescindere poi dall'occasione, ecco, del gol mangiato nel finale che avrebbe chissà potuto cambiare la sua stagione, però ecco, non, anche poi Lang non mi è dispiaciuto con il Copenaghen. Secondo te il Napoli non potrebbe provare, ecco, quantomeno a poter rilanciare entrambi?
Ma io credo personalmente di sì, ma non credo che questo sia l'orientamento della società. Io francamente non giudico mai per un episodio un calciatore, cioè cerco di vedere lo sviluppo di tutte le partite, come si è mosso, che lavoro ha fatto. Per cui, per esempio, ritornando alla partita e a questo parallelo che tu metti, insomma, su questo binario metti sia Højlund che Lucca, avrei difficoltà a dire ha giocato meglio Lucca che Højlund. Perché Højlund, al di là del fatto, perché non è che, cioè, un attaccante poiché non segna, oppure perché la squadra non riesce ad ottenere il risultato sperato, ha giocato male. Noi abbiamo questa narrazione che è sbagliata. Se tu vai a vedere tutti i voti, hanno messo 5, 5 e mezzo, 4 e mezzo, 4 e tre quarti, cioè sta roba non esiste. Tu devi andare a vedere poi singolarmente che cosa ha fatto ognuno, perché poi trovo uno squilibrio enorme tra un 6 e mezzo che è stato dato a Milinkovic-Savic, che comunque una mezza papera l'ha fatta, poi lo vogliamo assolvere perché oramai, insomma, va condannato solo Meret pure quando si fa male. Però voglio dire, tra Højlund e Lucca, Højlund ha giocato tutta la partita, ha fatto molto movimento, certo uno da lui si aspetta la zampata, ma quello che dicevo anche ieri in altre trasmissioni, io dicevo, è mancata ad un certo punto la soluzione improvvisa, quella che nel basket io ho detto chiamano il tiro ignorante. Cioè nel basket esiste, cioè ci certo. Sono dei giocatori, degli atleti che all'improvviso ti mettono la palla da tre.
Con incoscienza fanno un tiro da tre.
Non l'hanno nemmeno provata, non l'hanno provata, però ci riescono. Allora tu hai visto che nel secondo tempo c'era tutta la squadra, tutto il Napoli che girava intorno a quei 16 metri nessuno che entrava, facevano passaggi, passaggini, la do a te, la do a me, no, a me non la dare, dalla a lui, no, ma diamola a Milinkovic, Milinkovic che deve salire e poi qualche volta si trova troppo sbilanciato in avanti. Vero è che diceva un mio caro amico che mi ha mandato il tech di agenzia, pare che insomma DAZN, Milinkovic Savic abbia dichiarato: io non so parare, io so segnare, per cui dovremmo aspettare quando ci saranno gli spareggi e i rigori per vedere se riesce a metterne un altro sfondarete come aveva fatto.
Però l'aveva preso il rigore, no? Contro Larsson. Secondo te avrebbe potuto fare qualcosina in più su
Ma
quell'area o
secondo te era un
comunque.
rigore difficile?
No, non era un rigore calciato bene, secondo me.
E allora?
Però forse era talmente calciato male che l'ha messo in difficoltà. Cioè, nel senso, era talmente debole che non ha l'ha ritrovato per buttarlo più esternamente. Però
Sono d'accordo con voi.
Salva si dice spesso che comunque poi alla fine andarci vicino conta soltanto a bocce.
È vero, però voglio dire semplicemente questo, che come io non do tutta la colpa a chi ha sbagliato per esempio un gol come Lucca, non do nemmeno tutta la colpa a uno che poteva o non poteva parare un calcio di rigore. Cioè voglio dire, ci deve essere anche un certo equilibrio nella valutazione. È la prestazione corale che è mancata, perché
Certo.
il primo tempo è stato un eccellente primo tempo. Non si è sbagliato quasi niente, non si è mai fatto un retropassaggio. Nel secondo tempo, adesso i tifosi già lo sanno anche meglio di me, lo sapete pure voi, cioè in superiorità numerica una squadra come il Napoli, con quella qualità in campo, può essere che non riesce a fare il secondo gol. Allora delle due l'una, o se è arrivato proprio che è finito tutto il carburante nel serbatoio, oppure non lo volevi fare e volevi gestire. Ma questa soluzione è anche peggio della prima.
Siamo con Salvatore Biazzo, Antonio Gaeto, Antonino Treviglio. I vostri messaggi 349 44 58 615. Leggiamo anche Ezio che ci scrive: Lucca, giocatore mediocre. Ci scrive: pagato troppo. Se si recuperano i 35 milioni, va ceduto subito senza fronzoli. Però, caro Ezio, stiamo parlando di un Napoli che incasserà pochi milioni di euro di prestito oneroso. Poi i diritti di riscatto, che sappiamo sono parecchio improbabili. Quindi molto probabilmente ritroveremo sia Lang che Lucca a Di Maro, salvo cose clamorose in questi 6 mesi, dove magari poi iniziano a segnare a raffica e a fare meraviglie. Però diciamo che il Napoli sta mandando in frantumi più di 60 milioni di euro. Sono cose che solitamente fanno le milanesi e noi magari sorridevamo. Ora invece sta capitando al Napoli perché evidentemente qualcosa si è sbagliato, diciamo, in estate, anche su chi ha scelto questi giocatori. E poi sappiamo che comunque c'è l'impronta forte di Antonio Conte. Manna è un esecutore. Però Salvatore Biazzo, restando sulle strategie societarie, come interpreti ora questo mercato che resterà col saldo zero? Però per la società non è facile intervenire, cioè nel senso deve svalutare degli investimenti che ha fatto. E deve poi ragionare non sapendo quello che accadrà magari più avanti, perché se il Napoli non batte il Chelsea resta senza infrasettimanale, quindi tutto sto mercato, poi pochino i giocatori rientreranno, rischia, non dico di essere superfluo, però devi ragionare secondo te anche sul fatto che tra una settimana potresti restare senza competizioni.
Ma effettivamente è così, però guarda, noi a volte facciamo dei ragionamenti e li facciamo, come dire, sulla scorta di quello che vediamo, di quello che sentiamo, di quello che intuiamo. Però molte volte le strategie societarie, seguono delle linee che noi non afferriamo o non interpretiamo bene, cioè non c'è una comunicazione diretta società-giornalista per cui sappiamo veramente quello che hanno in mente, soprattutto quello che ha in mente Conte, perché che ci siano state delle contraddizioni in Conte, questo mi pare fin troppo evidente, ma credo che se ne sia accorto pure lui, che ci siano state delle contraddizioni dal punto di vista delle performance del Napoli, e questo lo abbiamo visto tutti e se ne è reso conto pure lui, perché l'ho visto particolarmente dispiaciuto e una volta tanto ho pure condiviso il suo stato d'animo e anche le cose che diceva a proposito della squadra. Poi, riferimento alla tua domanda, che è sicuramente pertinente, importante e meriterebbe una risposta meno banale di quella che sto per dare, è che effettivamente, insomma, nello stato delle cose io non muoverei proprio niente. Non, veramente non muoverei niente, perché in effetti tra quelli che devono rientrare e dei calciatori che sai come giocano, perché Lang ha dei limiti, allora tu conosci i limiti di Lang, ha dei pregi, li conosci e li puoi sfruttare. E così anche per Lucca. Cioè Lucca è chiaro che è un colpitore di testa, deve avere una certa posizione in campo. Poi non è che, voglio dire, Lucca ha giocato tanti di quei minuti, per cui dice, sai,
È
si è fatto
vero.
un campionato intero
Sì.
e non ha fatto nemmeno un gol. Poi riguardo al tifoso che dice che è una pipa, io francamente ci andrei un po' cauto,
Ma
perché se
così.
vado a vedere le valutazioni di molti calciatori che stanno intorno, che vengono quotati intorno ai 30 milioni, cioè la vedo dura a dire è uno che non conta niente. Poi io l'avevo visto in nazionale e mi piaceva. Però è anche vero quello che dice Antonio. Antonio che cosa dice? Dice il rischio qual è? Che comunque 60 milioni vanno in fumo. Allora per non mandarli in fumo bisogna cercare di utilizzarli. È chiaro che se poi tu ti ritrovi senza impegni particolari infrasettimanali, diventa veramente dura, però diventa pure deludente, perché significa che la stagione è andata a farsi benedire.
Ecco, però c'è ancora il tempo, no, di poter capire se questa stagione prenderà una piega diversa. Lo capiremo, insomma, dalla prossima settimana contro il Chelsea. Prima ci sarà questo impegno, Salvatore, di domenica alle ore 18 contro la Juventus. Tu che comunque ne hai vissute tanti, no, di Juventus-Napoli, volevo
Guarda
chiederti.
quante prime pagine ha dietro lì nello studietto, per chi ci segue anche in modalità
Ecco.
video, lì sono tutte prime
No, è
pagine
che
di
non riesco a fare la
Napoli-Juventus.
differenziata, è quello.
No, volevo chiedere appunto a tal proposito a Salvatore Biazzo, qual è il ricordo più bello che hai, ecco, legato a questa gara e poi soprattutto, che tipo di partita devono fare gli azzurri, ecco, anche in virtù della trasferta che c'è stata a Copenaghen. Quindi, ecco, anche questo pareggio, no? Secondo te ha insegnato, ha lasciato qualcosa a questa squadra? Quali sono poi gli errori da non commettere, da non rifare poi in una gara così importante contro la Juve?
Ma quante cose mi chiedi, Treviglio, eh? Cioè, tu fai il brasiliano con me, eh? Non funziona. Conosco il tuo... E tu sei
No, no,
brasiliano?
scherzavamo,
Sì. Ah,
si gioca, scherzavamo.
no, sai, perché ti avrei chiamato Treviglio e non
Tiago
Treviglio.
Treviglio,
Vabbè,
pure è
ma...
bello.
Sì. Ma al di là di questo, insomma, per ritornare a noi, il ricordo più bello, guarda, è di una banalità enorme, credo che sia nella mente di tutti. L'1-0 Napoli-Juventus con la punizione di Maradona, perché era ecco, il tiro impossibile. Prima abbiamo detto il tiro ignorante, adesso io dico il tiro impossibile. Peraltro glielo dicevano, io stavo proprio lì dietro. Sembrava quasi che il pallone fosse diretto a me. Ero così vicino al palo che c'era pure Ferlaino lì dietro. Quindi fu un'emozione, voglio dire, a volte noi giornalisti, nella fretta di prendere appunti oppure di vedere i frame dove dobbiamo andare a fare a montare poi novantesimo a domenica sportiva, non abbiamo le emozioni, ma quella volta io mi sono emozionato veramente, perché una roba del genere non l'avevo mai vista e non l'ho mai più vista. Quindi ecco le cose che faceva Maradona. Quindi poi ti devo dire che Napoli-Juventus e Juventus-Napoli è la partita delle partite, cioè una partita che è una leggenda a sé, è un campionato a sé, è un duello a sé, perché tra Napoli e Juventus c'è quel nord-sud, quel derby veramente di nord-sud che non finisce mai e che ha una storia infinita, perché se poi andiamo a vedere i filmati in bianco e nero troviamo delle splendide partite del Napoli, ma anche delle sconfitte veramente vergognose. Per cui di ricordi ce ne sarebbero tanti, per esempio anche all'epoca di Vinicio, ma insomma stiamo andando veramente molto indietro nel tempo e non vorrei che poi la gente pensasse che sono molto più vecchio di quanto appaio. Ma detto questo, detto perché poi ci sono ricordi di infanzia,
Beh,
insomma,
certo.
eccetera, poi al di là di questo, come si affronta con la Juve? Come si affronta Spalletti? Perché noi conosciamo bene Spalletti, cioè la squadra così come è fatta la Juve, sì, la vediamo ogni domenica, noi che siamo beh, siamo giornalisti, voi, io, cioè ci mettiamo e delle volte andiamo a vedere anche altre partite, quindi sappiamo la Juventus come si muove. Certo, mi fa impressione che contro il Benfica abbiano segnato i due centrocampisti, però vai a vedere poi i nomi e cognomi e ti rendi conto che è gente che comunque ha una certa attitudine al
Certo.
gol. Però che cosa significa? Che David, Jonathan David, che pure voleva il Napoli, in qualche misura non riesce a sfondare. E con Seisao, io ogni volta che vedo la Juventus, e l'ho vista ultimamente almeno due o tre volte, vedo che Spalletti chiama sempre con Seisao. Lo schiera, però poi è quello che cazzea in maniera continuamente, lo richiama, lo richiama. Stai sulla fascia lì, perché poi sai, Spalletti c'ha quel lì che ritorna sempre, quel problema lì, quella squadra lì, con Seisao lì, e invece doveva stare qua.
Anche ieri
Ecco,
era
questo è.
scatenato ai microfoni di Amazon Prime, era scatenatissimo ieri Spalletti.
Vabbè, ma insomma, come lo chiama Mourinho, Spallettone?
Però è stato un bel
Lo
duello,
chiama.
tra i due.
Eh sì, è un bel duello, però sai, poi Mourinho poi ti spara sempre quelle cose. Se vai a vedere l'antologia delle sue perle, ogni tanto ne dice qualcuna, per cui praticamente nel campionato italiano salva solamente tre allenatori. Quindi, cioè, voglio dire, Mourinho è. Io lo prenderei solamente perché è un uomo spettacolo, indipendentemente dal fatto che è un grandissimo allenatore e ha vinto tutto quello che si poteva vincere, ma io lo prenderei solamente perché mi fa divertire.
Ah, intanto Salva, ti dico che il Napoli è in campo in questo momento.
Contro chi?
Il Napoli, diciamo, allenamento congiunto, si usa dire in questi casi, invece di amichevole, con il Savoia. Quindi a Castelvolturno c'è il Savoia. Sono trapelati degli scatti che vedono Lukaku in azione in questa partitella, quindi un pochino per evidentemente capire il minutaggio di alcuni giocatori, tra cui i Primavera, ovviamente, che sono aggregati nell'ultimo periodo, ma anche Romelu Lukaku. Nel salutarti e ringraziarti, Salvatore Biazzo, Romelu Lukaku, insomma, si avvicina quindi al ritorno. A Copenaghen si è
È la
scaldato, poi
sorpresa.
non è entrato. Quindi magari Lucca possono farlo partire se l'operazione è definita, perché qualche minutino forse Lukaku può iniziare a farlo.
Sicuramente, io credo che lo farà contro la Juve.
Ma sposta questo ritorno, secondo te, oppure Højlund è
Lukaku è
ormai.
uno che può, guarda, Lukaku è uno che può fare sempre la differenza. Lo conosciamo bene, lo conosciamo da quando stava in altre squadre, l'abbiamo visto nel Napoli. È uno che gioca 20 minuti e in quei 20 minuti ti può fare la differenza. Io credo che alla fine vedremo Lukaku contro la Juventus, non dall'inizio, ma sicuramente in una fase delicata della partita.
E io saluto e ringrazio un maestro di giornalismo,
Grazie.
Salvatore Biazzo. Ciao
Questo
Salva, un
maestro.
abbraccio. Ciao
Ringrazio voi
Salvatore,
carissimi colleghi
grazie.
e amici fraterni. Ciao.
Di nuovo grazie, Salvatore Biazzo. Insomma, che